Va ora in onda Focus. Focus, rubrica di approfondimento sui fatti della settimana.
Buongiorno, siamo Radio Blu e Tu, stiamo concludendo sostanzialmente una serie di incontri con alcuni candidati in consiglio regionale alle prossime elezioni e abbiamo toccato nelle precedenti puntate una serie di punti che sono di interesse o riteniamo essere di interesse locale, quindi un interesse che sia principalmente collegabile con il Polesine. Abbiamo con noi oggi, e li ringraziamo della presenza, Gianmario Scaramuzza e Moreno Ferrari. Io sono Giovanni Nalin e in regia abbiamo il prezioso contributo di Walter Sigolo e di Nicola Ferrari. La trasmissione si svilupperà in questo modo. Ci sarà una premessa di presentazione per ognuno dei candidati, poi una serie di domande che riguarderanno alcuni temi legati alle opportunità di sviluppo per il nostro territorio. Ogni risposta dovrà attenersi a una tempistica attorno ai 2 minuti e mezzo e alla fine un appello al voto per ognuno dei candidati. Quindi io ringrazio, oltre ai candidati in studio, anche gli ascoltatori che ci prestano la loro preziosa attenzione, e inizio con il primo punto, il primo spunto che vorrei sottoporre ai nostri ospiti. Lo sviluppo. Si parla spesso nelle campagne elettorali di opportunità di sviluppo per un territorio, il nostro nello specifico. È un tema complesso parlare di sviluppo, che richiede programmazione, progettazione, risorse, incroci indispensabili tra l'azione pubblica e l'iniziativa privata. Allora, sapendo appunto che è un tema smisurato, ma vi pregherei di sintetizzarlo in alcuni punti specifici. In sintesi, quali iniziative pensate di intraprendere a vantaggio del Polesine su questi temi una volta eletti? Prego, inizierei da Moreno.
Allora, mi presento, sono Moreno Ferrari, ho 3 figli, ho 57 anni e sono un insegnante di professione. E ho deciso di candidarmi con il gruppo Veneto Ecologia e Solidarietà e presidente Bartelle, perché volevo in qualche modo criticare una serie di personaggi che in qualche modo non si sono mai visti, soprattutto nell'ambito del discorso ambientale eccetera, e si sono improvvisamente presentati su questa cosa. Mi viene in mente un articolo che abbiamo fatto di recente contro il discorso di Amazon, che abbiamo definito uno sviluppo apparente. Infatti ci sono degli studi che dimostrano che questi tipi di colossi, al di là di essere stati una mega colata di cemento a San Bellino e una disgraziata colata di cemento per una delle regioni come la nostra, che è tra le più cementificate d'Europa, alla fine sul giro di qualche anno resteranno ben pochi posti. Si è visto negli vari stabilimenti in giro per Europa e per il mondo, dove viene usata la domotica e la robotica, per cui alla fine ci sarà ben poco. Addirittura si è visto in America che dove vengono insediati questi colossi e si perdono posti di lavoro. Quindi secondo noi questa non è la la linea dove si deve intraprendere per un discorso di sviluppo. Secondo noi si dovrebbe partire da un discorso di difesa dell'ambiente, di sostegno del suolo e soprattutto di valorizzazione di quelle realtà che sono naturali, paesaggistiche, eccetera, ecologiche, che potrebbero veramente dare e fare della pianura padana il giardino qual è. Ecco, questo secondo noi, e io lo dico in prima persona perché da anni mi occupo di ambiente, abbiamo contrastato la Lega che ci ha passato di tutto e di più, e l'ultima battaglia è sulla discarica tattica regionale di Sant'Urbano. La Lega ci sta portando e sta dando tutti i permessi per portarci tutte le immondizie del Veneto e oltre su questo sito, che ricordiamo è contiguo all'Adige, con il pericolo di contaminazione, perché è stato dato anche la possibilità di un prototipo di una macchina nuova che andrebbe a trattare dei FAS, dei fanghi ricchi di FAS, ricordiamo fanghi pericolosissimi. Ricordiamo che la Lega ha taciuto su questo scandalo, che è uno degli scandali di inquinamento più grandi che ci sono stati, della Miteni. È stata contaminata la seconda più grande falda acquifera d'Europa, che era grande come il lago di Garda, che era il futuro delle generazioni a venire, e centinaia di migliaia di persone, si parla forse di 500.000 di persone contaminate. E quindi è questo, secondo noi. Iniziamo a difendere gli elementi basilari della nostra terra, cioè il suolo, l'acqua, l'aria, e da qui ripartiamo per uno sviluppo vero, sincero, che non sia uno sviluppo solo di cemento e di facciata.
Grazie a Moreno. Anche per Gianmario Scaramuzza una presentazione di un minuto e mezzo, e poi la possibilità di esprimere che cosa lui farebbe una volta eletto per lo sviluppo del territorio. Prego Gianmario.
Allora, intanto ringrazio dell'opportunità Radio Blu e Tu. Io sono in quiescenza ormai da 14 anni e ho lavorato nell'azienda sanitaria locale in qualità di tecnico impiantistico. Prima di questo ho lavorato anche nel privato, ho fatto a Milano alla Magneti Marelli, ho fatto altre industrie locali e ho lavorato anche per conto mio nell'infortunistica stradale. Io mi presento con la presidente Sbrollini e siamo in una coalizione in cui c'è la presenza dei socialisti, c'è la presenza dei repubblicani e una lista civica. Io sono socialista da sempre, nella buona e nella cattiva sorte, e ho sempre lavorato per i fini riformisti, che sono il punto di partenza di questa coalizione. Noi siamo appunto sempre stati riformisti. Direi che questa lista ha una prerogativa, cioè è una lista nuova, è un primo esperimento che si fa a livello locale, ma si pensa già al futuro di prevedere qualcosa anche a livello nazionale. Per arrivare alla domanda, da dove partire per uno sviluppo economico del Polesine? Come diceva Giovanni, il campo è notevolmente ampio, per cui io aggiungerei allo sviluppo economico quello che è stato già ampiamente illustrato, il fatto che sia uno sviluppo economico sostenibile, ecosostenibile. Dal punto di vista organizzativo e programmatico, al di là delle priorità che sono la sanità, la scuola e il sociale, il welfare, la sanità sappiamo che in termini di occupazione è da noi al primo posto. La scuola purtroppo c'è molto da rivedere in termini di occupazione, di organizzazione, di strutture. Poi c'è l'attuale emergenza Covid. Il welfare, c'è una necessità di conoscenza e coscienza maggiore per i poveri diseredati, in costante aumento, bisognosi di tutto, in primo luogo bisognosi della casa, il problema poi dei disoccupati e dei sottoccupati. È necessario in questo caso fare sinergia per trovare le soluzioni migliori. Oltre a tutto questo, che meriterebbe una profonda discussione, occorre considerare e valorizzare quelle che noi chiamiamo le ricchezze naturali, visto che nel nostro territorio mancano da sempre le grandi industrie, quelle dei grandi numeri occupazionali. far uscire Rovigo da questa situazione di crisi, di isolamento, significa aggregarne i punti di forza in reti di comunità economici, turistici, culturali, naturalistici di tutto il territorio, usando possibilmente i fondi strutturali comunitari, che significa inoltre saper creare alleanze territoriali necessarie, che oggi purtroppo sono assenti. Un esempio per tutti è l'elaborazione dei progetti di economia culturale, sono quelli della comunità di Sinistra Po e il suo delta e del Basso Adige. Necessariamente bisogna superare la frammentazione campanilistica che è suicida e oggi è ancora in atto.
Grazie Mario. Allora, già nella prima risposta che ognuno di voi ha dato, appaiono alcune direttrici di potenziale opportunità per questo territorio. La seconda domanda che io mi sento di fare anche in conseguenza di questo primo, di questa prima tornata di ragionamenti è che noi siamo in presenza non solo in Polesine ovviamente, ma in gran parte del nostro paese e della nostra regione in modo particolare, di aree che vengono destinate ad attività produttive, quando siamo in presenza di molte realtà oramai praticamente dismesse in termini sia di capannoni che non addirittura intere aree industriali o commerciali, e nel contempo si prosegue nell'idea di investimenti e sviluppo che tendono a sottrarre ulteriore terreno, superficie, e a far restare queste cattedrali nel deserto in mezzo e in prossimità di strade, di paesi inutilizzate o scarsissimamente utilizzate, che finiscono per essere proprio uno sfregio all'ambiente, ma anche all'utilizzo di risorse, come è accaduto nella nostra regione. Allora, voi cosa pensate del fatto che ciò avviene e come pensate di poter ovviare a questo stato di cose? Cioè, lo sviluppo che possa tenere conto della possibilità, dell'opportunità di recuperare quanto già esiste senza sviluppare ulteriore cementificazione e insediamento. Secondo voi quale tipo di orientamento potrebbe assumere nella nostra regione e nel nostro territorio per i programmi che voi avete a sostegno della vostra candidatura? Prego Moreno.
Cioè, a me viene in mente su questa cosa, mi viene in mente in realtà come Casale di Scodogia, dove vedi una montagna di capannoni e poi vieni a sapere ogni tanto che li riempiono di immondizie. Mi viene in mente l'immagine del piazzale che stanno di Amazon, che è gigantesco, dove non hanno prescritto, ad esempio, il fatto di mettere dei invece di fare un'unica colata o di cemento o di catrame di asfalto, non hanno chiesto di mettere, ad esempio, quei marmetti tutti forellati. In maniera che l'acqua possa filtrare e il terreno non sia impermeabilizzato completamente. Ma per quanto riguarda il discorso del riutilizzo di tutte queste strutture, questi capannoni, mi fa tanto venire in mente il sud Italia, dove vedi tutti questi scheletri abbandonati, eccetera. E vedo dietro a questa cosa sempre l'ombra della finanza, delle banche, cioè di questa gente che quando ha potuto ha sfruttato e poi improvvisamente, quando ha stretto il limone, l'ha gettato via e chi si è visto si è visto, distruggendo famiglie, distruggendo realtà economiche, distruggendo tessuti sociali e abbandonando tutto al degrado, alla cementificazione, all'umiliazione del territorio in tutti i modi. Ora, io credo che intanto bisognerà ripartire proprio con delle leggi a livello regionale che permettono il riutilizzo obbligatorio di questi strumenti. E mi viene in mente un capannone che vedevo nella zona di San Bellino, che praticamente era stato finanziato con fondi statali o forse europei e poi abbandonato dalla ditta che forse si era portata via dei soldi, non lo so. Però e questa è un po' la logica, e la logica è sempre quella dello spremere e poi andarsene. Questo secondo me è assurdo, non ha senso, bisogna in qualche modo andare a collegare ancora lo sviluppo all'essenziale, a quello che veramente serve alla gente, a quello che serve veramente al territorio, a quello che serve veramente alla produttività. È chiaro che se tu trovi poi che in un paesino come Lendinara ci sono 7 supermercati, ti rendi conto che non ci stai più dentro, cioè prima o dopo con 10.000 persone, 7 supermercati, qualcuno di questi capannoni resterà chiuso e inattivo. Si capisce benissimo che lì c'è un rastrellamento di denaro da parte di queste multinazionali anche estere ed è legato sempre e esclusivamente a un discorso economico e finanziario, insomma, non è legato al territorio.
Grazie Moreno, prego Gianmarco.
Io devo dire che la politica fino ad oggi praticata era quella che ogni comune aveva la sua zona industriale e tutt'oggi ce l'ha. A tale riguardo c'è da dire che il nostro territorio è frazionato in 50 piccoli comuni, piccoli medi comuni, quindi diventa una priorità la valutazione degli accorpamenti. Il momento dovrebbe essere anche favorevole a porre sui tavoli di discussione, anche in maniera trasversale, le tante questioni che si stanno accumulando da tempo senza prospettiva di soluzione. Anche qui un esempio per tutti, la questione di Rovigo, città che se ne è sempre parlato, città allargata ai comuni limitrofi della Corona, non solo, ma anche gli altri comuni limitrofi, vicini tra loro, che sia un'alleanza in modo da agire sulla cultura per rendere il Polesine più vicino ai giovani e più usufruibile dalle famiglie. Un'altra questione che noi abbiamo, che è sotto gli occhi di tutti, e lo sviluppo in riferimento alla logistica, la grande incompiuta voluta dai governanti di diversi anni fa, che guardavano al futuro, mentre gli attuali forse guardano e anche poco solo il presente. Il completamento della grande infrastruttura dell'interporto potrebbe essere il volano di insediamenti industriali, io aggiungo non inquinanti, perché da noi è stata fatta richiesta di insediamenti industriali inquinanti, e in questo caso occorrerebbe aprire un libro nel merito, ma un esempio per tutti è quello di sfruttare al massimo l'interscambio con l'Oriente, come era a suo tempo previsto con la realizzazione di una grande piattaforma a mare, questa a suo tempo prevista all'altezza di Porto Levante, al servizio dell'interporto di Rovigo e dell'idrovia. Questa idea aveva anche ottenuto di essere inserita tra le strategie del governo di allora. Anche i cinesi avevano dimostrato un interesse per questo ed erano pronti a finanziare il rapporto diretto con i cinesi, con l'India e con i paesi del Medio Oriente. Grazie.
State ascoltando Focus, i fatti della settimana raccontati dai protagonisti.
Bene. Prendo spunto da alcune osservazioni che sono emerse in questo secondo giro di risposte. In primavera è stata annunciata in pompa magna da parte della Regione Veneto e di alcuni amministratori locali la zona logistica speciale, la ZLS come viene definita. Al centro del progetto, tra gli altri, dovrebbero collocarsi, oltre alla regione, gli enti locali, il mondo produttivo e il mondo del lavoro. Allora, voi pensate che si tratti di un impegno reale o di una proposta da campagna elettorale? E soprattutto, ritenete che la logistica sia uno strumento di sviluppo per un territorio come il nostro? Ferrari.
Beh, se parliamo di logistica e parliamo ad esempio, come abbiamo fino adesso abbiamo accennato al discorso di Amazon, secondo me no. Secondo me Amazon non porterà sviluppo alla fine. Perché si è già visto nei vari stabilimenti a livello europeo e mondiale che questo tipo vengono usati i Kiva robot, che sono specie di aspirapolvere e che viaggiano. Chiamano anche aspirapolvere, cioè li chiamano anche robot danzanti, con software che proprio progettati dagli ingegneri di Amazon, e non crea sviluppo, cioè non crea. L'America sta già tornando indietro rispetto a certi modelli, i modelli dei supermercati, dei grandi supermercati, eccetera, sta già tornando ai negozi di quartiere. Perché? Perché il supermercato, se tu non hai tutti i soldi, non puoi portarti via la merce, non hai un contatto con la cassiera, non ce l'hai il contatto. E mentre il negozio di quartiere ti dava da mangiare in tempo, in passato, anche con il libretto, anche quando non ci arrivavi. Allora, secondo noi questa cosa, poi questi mostri, no? Se la logistica è intesa in questo senso, no? Che poi, se vedete, anche legata anche al discorso della tecnologia telefonica, no? Questo volere il 5G, ma il 5G a chi gli serve il 5G? Serve a sta gente qua, perché loro ti passino, ti vendano una montagna di cose, ti passino una montagna di messaggi commerciali, ma a te per telefonare, per guardarti un qualcosa su internet, eccetera, non ti interessa farlo in 30 secondi più 30 secondi meno, è solo la massa dati. Se poi questa cosa poi ti ammazza, allora non gliene frega assolutamente niente di sta roba qua, e questo è il punto. Quindi voglio dire, cosa intendiamo per logistica? Intendiamo piccoli padroncini? Intendiamo che cooperative di giovani di trasporto che si inseriscono nel territorio, che forniscono servizi alla popolazione, o interdiamo mostri multinazionali che quando arrivano vogliono portarci a casa il pacco, la lavatrice con il dolore, magari ce la mollano sulla testa? Cos'è che intendiamo? Cosa intendiamo? Intendiamo altro cemento? Cioè, questo è quello che sto dicendo io. Spesso, secondo me, sono degli spot elettorali. Sono mezzi spot elettorali, perché alla fine noi abbiamo visto che il nostro territorio è stato solo violentato da inquinatori, da mafie, è stato riempito di, mi viene in mente la Valdastico, no? Mi viene in mente, cioè, queste strade che sono alla fine non sono altro che cimiteri di rifiuti, di scorie, no? E quindi di cosa stiamo parlando in questo senso? Mi sembrano tante bugie e soprattutto mi sembrano spot dei signori dei palazzi veneziani, insomma.
Grazie Moreno. Gian Mario?
Anch'io sono grosso modo in linea con quanto è stato detto, però resto fermo sulla questione della logistica intesa come un qualche cosa che dia sviluppo e benessere. Noi siamo un territorio, il Polesine, un territorio tra due grandi fiumi, più grandi fiumi d'Italia, e siamo affacciati al mare. Perché non approfondire ancora il ragionamento sulle vie d'acqua? La piattaforma a mare di cui parlavo prima diventa un riferimento strutturale a difesa, a supporto del traffico commerciale verso l'economia lombarda, alimentazione delle autostrade del mare e del cabotaggio, oltre che implementazione della navigazione fluviale fra Venezia e Milano. Oltre alla piattaforma a mare, che potrebbe essere un qualche cosa di inarrivabile, anche secondo me potrebbe essere un qualche cosa di fattibile, attualmente c'è una tecnologia particolare per il trasbordo dalle grandi navi alle piccole bettoline, diciamo. C'è un sistema tecnologico, appunto, che queste navi hanno delle camere stagne, come tipo i sommergibili, che si abbassano, riempiendo questi comparti, si abbassano sul livello del mare e si portano al livello della bettolina. C'è lo scambio e la bettolina può partire e andare verso i lidi di cui c'è bisogno. Ecco, io mi fermo qua, altrimenti restiamo sempre sulla zona ZTL, un qualche cosa di particolare, che faremo delle zone che non saranno sfruttate perché non ci sono sviluppi industriali, perché ci sono già capannoni, come si diceva prima, costruiti e inutilizzati o utilizzati male.
Grazie Gian Mario. L'ultimo spunto che ritengo, pur collegandosi direttamente a quanto voi avete affermato, lo ritengo essere più politico, è questo. Allora, torno alla proposta di ZLS, quindi alla proposta del coordinamento e alla gran cassa che in molti hanno suonato quasi fosse la panacea di tutti i problemi economici e produttivi del nostro territorio. Ma è credibile una proposta di coordinamento che viene fatta da coloro che hanno fatto in modo nel nostro territorio che cessassero tutte le esperienze dove eravamo già coordinati? Penso al consorzio di sviluppo, penso a come boccheggia lo stesso Interporto, al fatto che escono soggetti anziché entrarne e sostenerlo con finanziamenti e capacità adeguate. Allora, c'è qualcosa che non quadra secondo questa lettura, la lettura che davate voi e la realtà. Cioè, come può proporsi di coordinare lo stesso soggetto che ha di fatto determinato che queste strutture che già erano esistenti da decenni nel nostro territorio venissero meno, fossero di fatto emarginate, non avessero più nessun ruolo? Quale credibilità può avere una proposta di questo genere secondo voi? Prego Moreno.
Ecco, appunto, giustamente nella premessa c'è già una parte della risposta, come fanno questi soggetti che spesso nei partiti rispondono a delle logiche piramidali e rispondono, le cui piramidi, i cui vertici a loro volta rispondono alla finanza e a loro volta rispondono al monopolio, eccetera. Come fanno a in qualche modo decidere per il bene di un territorio? Assolutamente non lo fanno. Quindi raccontano balle, si deve uscire dalla logica di questi partiti, di questa gente che non ha assolutamente a cuore, parla di cose che non succederanno mai o se succederanno solo parzialmente e daranno la possibilità a qualcuno di fare qualche capannone, di lucrare in qualche modo a qualche banca o a qualche gruppo finanziario, ma alla fine non succederà assolutamente nulla. Mi viene in mente, in questo senso, per quanto riguarda lo sviluppo, che non può, secondo noi, essere comunque slegato da un contesto legato all'agricoltura, alla natura, all'ecologia, in questo nostro territorio che dovrebbe essere in qualche modo il giardino dell'Europa per la produzione, soprattutto anche biologica, invece è diventato il luogo dei veleni. Mi viene in mente l'esperienza che portai qualche anno fa nel mio comune, quando mi candidai con una lista sempre civica al di fuori dei partiti e parlai del caso di Marina Leda. Marina Leda è un comune della Spagna del Sud, della Spagna più povera, della Spagna più disoccupata, che ha adottato la tecnica delle cooperative, la tecnica dell'autoaiuto, dove non esistono all'interno di questo comune persone che siano disoccupate o persone che siano senza casa, o dove non esiste gente che non abbia dei servizi. Perché? Perché è partito dal basso questo sviluppo, non è partito dalle logiche della politica di Madrid, eccetera, ma è partito dalla gente, è partito da un sistema cooperativistico di aiuto, per cui questa gente alla fine hanno queste cooperative che lavorano nell'ambito della campagna, nell'ambito dell'industria conserviera e le case se le fanno loro, si aiutano loro. E qui veramente è un miracolo che da anni non riescono a capire i sociologi a livello europeo, ma che parte sostanzialmente da che cosa? Dall'uomo e dalla sua nel territorio e dai suoi valori più veri e non dalle bugie della politica e dei partiti.
Grazie Moreno. Prego Gianmario.
Allora, per una risposta rapida basterebbe dire che abbiamo avuto nel Polesine un ruolo sempre marginale rispetto al ricco Nord-Est. Di fatto abbiamo avuto 10 anni di governo Zaia e altri 15 anni di governo Galan. Che vantaggi ha ottenuto il Polesine da questa governance? Io direi nessuno, siamo fermi all'anno 1000. Per cui per il Veneto da troppo tempo il Polesine è marginale rispetto, rispetto appunto al ricco e produttivo nord-est, che sappiamo anche lì c'è stata una cementificazione generalizzata, che non c'è più spazio per altro tipo di industrie. E sono convinto che tra la cultura e la politica ci sia un'intersezione, vale a dire, non può esserci politica senza una cultura di base, e dall'altro lato non si può gestire la cultura senza una buona conoscenza politica. In particolare, non è sufficiente essere eletti, bisogna saper governare. Mi piacerebbe, ed è una cosa possibile, non una utopia, che di queste cose si cominciasse a ragionare per dare una svolta decisiva al qualunquismo, al populismo, e per proiettare il nostro territorio in un'altra dimensione, che non sia quella della continua propaganda sulle paure, sia sulle questioni degli immigrati, sia su quelle della sicurezza, portando al degrado tutti gli altri settori. Come dicevo, abbiamo avuto rapporti difficili con la regione e adesso dovrebbero essere più ravvicinati, visto che venuti a mancare i rapporti con i poteri che aveva precedentemente la provincia, per cui adesso noi l'unico interlocutore dovrà essere per forza di cose la regione. Ma se continuiamo con questo sistema, del sistema Zaia e sistema Galan, non avremo assolutamente nessun tipo di sviluppo, nessun tipo di vantaggio.
Grazie Gianmario.
State ascoltando Focus, i fatti della settimana raccontati dai protagonisti.
Allora, prima di dare la parola ulteriormente ai nostri due candidati, mi corre l'obbligo di precisare per chi ci ascolta che a tutte le puntate sono stati invitati candidati e candidate del centrodestra, che in ogni puntata si sono dichiarati indisponibili attraverso i loro comitati elettorali, quindi non sono presenti alle nostre, non sono stati presenti alle nostre puntate, non per scelta di chi trasmette, ma per scelta dei singoli candidati che sono stati interpellati. Concludiamo questa trasmissione dando la parola prima a Moreno Ferrari e poi a Gianmario Scaramuzza per un appello al voto da trasmettere ai potenziali elettori. Prego Moreno.
Perché votare una lista civica che è fuori dai partiti? Perché i partiti non sono più credibili, allora stanno tenendo, vediamo che i 5 Stelle e il PD stanno continuando con questa logica del terrore, di questa dittatura sanitaria, che si vogliono portare fino alla legge di bilancio, perché sennò spariscono, soprattutto i 5 Stelle si volatilizzerà. E abbiamo visto Saviano che ha dichiarato il PD vaporacque oggi o l'altro giorno nella stampa. La Lega continua a parlare alla pancia dei veneti e si accorgeranno troppo tardi dei danni che questa gente farà e ha fatto, perché di fatto la Lega è quella che ha inquinato insieme con Galano, più contaminato e inquinato questo territorio, e di fatto non gli hanno mai dato un briciolo di autonomia. Pensiamo al rigassificatore. Noi siamo la regione che ha questa zatterona che è pericolosissima, se dovesse scoppiare butterebbe giù mezza regione, e non ci ha dato un briciolo di sollievo economico. L'idea era quella all'inizio di togliere le accise nel carburante. Voi immaginate che se noi queste accise, ammettiamo che noi gliele avessimo regalate alla regione, noi saremmo la regione in assoluto, non dico più ricca d'Italia, ma forse d'Europa. Allora, questi famosi autonomisti veneti che vanno, mi viene in mente quando andavano a prendere l'ampolla eccetera, sono una farsa, è gente che alla fine qui non hanno perso mai un minuto per mettere giù una biomassa, una discarica, cioè tutto quello che c'era da inquinare, da contaminare è stato fatto. le strade, distruggere la zona pedemontana, cioè, quindi, e continuare a parlare di immigrati, il brutto, il nero continuo. Ecco, questa è gente, poi se voi la guardate alla fine sono sempre attaccati al treno di chi comanda, di questa gente, e non hanno cambiato di una virgola. Questi che vogliono assomigliare agli spagnoli, ai tolomisti spagnoli, fanno un po' ridere, insomma. Quindi bisogna che questa, i veneti inizino a riflettere su questa gente dei palazzi veneziani, che è veramente pericolosa per il bene della nostra regione.
Grazie Moreno, prego Gianmario.
Allora, che dire, su questo ci sarebbe una possibilità che ogni lista presente alle regionali ha un suo programma, e quindi bisognerebbe che la gente avesse la facoltà o la pazienza, diciamo, di leggere quanto è scritto nel programma. Noi peraltro, per esempio, auspichiamo un modello federalista basato sul principio di sussidiarietà, valorizzando gli enti locali più vicini alle necessità dei territori e dei cittadini, riducendo il rischio di una nuova forma di centralismo regionale. E anche la battaglia per le famose 23 autonomie richieste dalla Lega va legata alla richiesta di maggiore coinvolgimento dei cittadini e alla concreta semplificazione dei percorsi burocratici, non alla creazione di ulteriore livello di accentramento amministrativo. È necessaria un'importante riforma regionale per una riorganizzazione territoriale che tuteli e valorizzi con maggiori margini di autonomia anche territori peculiari con importante patrimonio ambientale e culturale, come le comunità montane del Bellunese, del Vicentino, del Veronese, Venezia e il suo bacino lagunare e l'area del Delta del Po in cui siamo noi direttamente interessati. Una doverosa revisione, estensione e più corretta perimetrazione delle città metropolitane Padova, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, organizzate in un sistema policentrico del Veneto centrale, insistendo sulle aggregazioni territoriali attraverso la fusione e l'unione dei comuni secondo aree omogenee. Quindi una riforma dell'organizzazione territoriale può comportare, a nostro avviso, notevoli vantaggi.
Bene, grazie a Gianmario. Ringraziamo anche gli ascoltatori che hanno avuto la pazienza di ascoltarci in questa quasi ora di trasmissione. Torno a ringraziare in regia Walter Siguro e Nicola Ferrari. E arrivederci, a risentirci meglio al prossimo appuntamento. Buona serata.
Grazie a voi tutti.
Radio Blu e Tu vi ha presentato Focus, rubrica di approfondimento sui fatti della settimana.